Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Urlo di Allen Ginsberg, dal film Urlo di Rob Epstein e Jeffrey Friedman, interpretata da Alessandro Tiberi, musiche di Carter Barwell.
Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte da pazzia, affamate, isteriche, nude, strascicarsi per strade negre all'alba in cerca di una pera di furia. Hipster scapodangelo, bramare l'antico spaccia paradisiaco che connette alla dinamo stellare nel meccanismo della notte. Che povertà e stracci e occhiaie fonde e strafatti. Stavan lì a fumare nel sovrannaturale buio di case con acqua fredda, librati su tetti di città, contemplando jazz. Che in università erano di passaggio, con occhi raggianti e cool, allucinando Arkansas e Blake, l'umilievi tragedie tra studiosi della guerra. Che erano espulsi da accademie per pazzo e osceno pubblicare odi sulle finestre del cranio. Che in camere non sbarbate impauriti s'acquattavano in mutande, bruciando i soldi nella carta straccia e ascoltando il terrore di là dalla parete. Che si facevan beccare con barba pubica tornandovi a Laredo con cintura di marijuana per New York. Che mangiavan fuoco in hotel ridipinti o bevevan trementina in Paradise Alley. Morte. O si purgatoriavano il torace notte dopo notte con sogni, con droghe, con incubi a occhi aperti, alcol e cazzo e balle e sballi senza fine. Che si incatenavano alla metro in corsa senza fine da batteri a Santo Bronx, fatti di benzedrina, finché il rumor di ruote e bambini li buttava giù tremolanti, bocca autotorturata, e il tetro del cervello spremuto d'ogni brillanza nella luce cupa dello zoo. Che parlavano di continuo 70 ore da parco a casetta, a bar, a manicomio Bellevue, a museo, a Brooklyn Bridge. Un battaglione perso di conversatori platonici che si buttano giù da scalini, giù da scale antincendio, da davanzali, dall'Empire State, piombando dalla luna. Ciacolando, strillando, vomitando, sussurrando, fatti e memorie, e aneddoti, e sballi ottici, e shock d'ospedali, e galere e guerre. Che s'accendevan sigarette nel clangor, clangor, clangor di carri merci tra neve verso fattorie isolate in notte da nonno. Che studiavan Plotino, Poe, San Giovanni della Croce, telepatia e cabala bop, poiché il cosmo istintivamente in Kansas vibrava ai loro piedi. Che nel loro andar soli per strade dell'Idaho cercavano angeli indiani visionari che fossero angeli indiani visionari. Che trombavano in limousine col cinese di Oklahoma su impulso di invernal mezzo notturna e lampionata pioggia di provincia. Che riapparivano sulla West Coast a investigare l'FBI con barba e short e grandi occhi pacifisti, sexy su pelle bruna, dando via volantini incomprensibili. Che con sigarette si bruciavan buchi nelle braccia per protesta contro la foschia tabacco-narcotica del capitalismo. Che distribuivan pamphlet supercomunisti a Union Square, piangendo e spogliandosi mentre le sirene di Los Alamos ululando li zittivano, ululando giù per Wall Street e ululava lo Staten Island Ferry. che se lo faceva andare in culo da pii motociclisti e strillavano di gioia, che pompavano A ed erano pompati da quei serafini umani, i marinai, carezze d'Atlantico ed amor caraibico. Che scopazzavan mattino e sera tra giardini di rose ed erba di parchi pubblici e cimiteri, spargendo seme liberamente in chiunque si trovasse a passare, che tutti una risatina singhiozzante finivan poi in un gemito dietro un tramezzo di bagno turco, quando l'angelo biondo e nudo veniva a trapassarli con la spada. Che perdevano i ragazzi amore, tolti loro dalle tre megere del fato, la megera guercia del dollaro eterosessuale, la megera guercia che ci strizza l'occhio dall'utero e la megera guercia che sta lì seduta col culo pronta a tranciare gli intellettuali fili d'oro del telaio artigiano, che copulavano estatici e insaziati con una bottiglia di birra, col moroso con pacchetto di sigarette, con candela e cadevano dal letto e continuavano per terra e giù nell'ingresso, finendo svenuti contro il muro con una visione di superna figa e venute, eludendo l'ultima sborata della coscienza. Che sparivano in dissolvenza, in vasti sordi di film, erano levati in sogno, si svegliavano in un'improvvisa Manhattan, si tiravano su in piedi da sottoscala di post sbronze da tokai senza cuore e orrori da terza strada in sogni ferro e barcollavano fino a uffici di collocamento. Che creavano grandi drammi suicidari in appartamenti sulle rive a falesia dello Hudson sotto la fotoelettrica azzurra tempo di guerra della luna, e le loro teste saranno coronate di lauro nell'oblio. Che piangevano all'amoreggiar di strade tutte carrettini pieni di cipolle e brutta musica. Che sedevano dentro scatole respirando al buio sotto il ponte e sorgevano a costruire clavicembali nei loro loft. Che scribacchiavano tutta notte rock and roll dondolando su elevati incanti che nel mattino giallo erano strofe di scempiaggini. Che erano bruciati vivi nei loro innocenti vestiti di flanella in Madison Avenue tra scoppi di poesia plumbea e il ticchettio fradicio di ferrei reggimenti della moda. E squittì nitroglicerina di checche pubblicitarie e il gas vescicante di sinistri editors intelligenti, o erano tirati sotto dai taxi sbronzi della realtà assoluta. Che guidavano da costa a costa 72 ore per scoprire se io avevo avuto una visione o tu avevi avuto una visione o lui una, per scoprire l'eternità. Che partivano per Denver, che morivano a Denver, che tornavano da Denver e aspettavano invano, che vegliavano su Denver e rimuginavano e stavano soli a Denver e infine se ne andavano a scoprire il tempo. E ora Denver si sente sola senza i suoi eroi. Che cadevano in ginocchio in cattedrali i nani pregando per salvezza e luce e petti l'un dell'altro, finché all'anima si illuminavano i capelli per un secondo. Che addolcivano la fregna a milioni di ragazze tremanti nel tramonto e avevano gli occhi rossi la mattina, pronti però ad addolcir la fregna dell'alba con le chiappe all'aria nei granai e nudi nel lago. Che andavano a battere per il Colorado in macchine da notte rubate a miriadi. Neil Cassidy, eroe segreto di queste poesie, uomo tutto cazzo e adone di Denver, gioia alla memoria di innumerevoli scopate di ragazze in terreni e parcheggi ristoro da camionisti, in vecchi cinema su sedie sgangherate, su cime di montagna, in caverne o con cameriere ossute per bordi di strade familiari a desolata sotto veste alzata. che uscivan di mente sfondandola in galera, aspettando impossibili criminali dai capelli d'oro e con in cuore l'incanto della realtà, che canta un bel blues a Alcatraz, che richiedevan verdetti di sanità mentale accusando la radio di ipnotismo e li si lasciava con la loro pazzia e loro mani e giuria divisa, che al CCNY gettavano insalata di patate a conferenze sul dadaismo, presentandosi poi sui gradini di granito del manicomio a testa rasata e discorsi arlecchino di suicidio, richiedendo lobotomia istantanea, e che invece si vedevano prescrivere il vuoto concreto di insulina, metrazol, elettricità, idroterapia, psicoterapia, terapia occupazionale, ping pong e amnesia. E che quindi correvan per strade ghiacciate, ossessi da un flash improvviso sull'alchimia dell'uso del catalogo dell'ISSI, che è misura variabile e piano vibrante. Che sognavano e aprivano brecce incarnate di tempo e spazio, tramite immagini giustapposte, e intrappolavano l'arcangelo dell'anima tra due immagini, per ricreare sintassi e misura della povera prosa umana. E star di fronte a voi senza parola, e intelligenti e tremanti di vergogna. Respinti, ma che l'anima tutta confessano per conformarsi al ritmo che il pensiero ha nella sua nuda testa senza posa. Il barbone pazzo e l'angelo beat nel tempo, sconosciuti, eppure che qui metton giù quel che sarebbe da dirsi nel tempo che viene dopo la morte. E sorgevano reincarnati in abito spettrale di jazz, all'ombra di tube dorate della band, e soffiavano il soffrir d'amore della mente nuda d'America in un Eli Eli Lama Lama Sabachthani di sassofono piangente, che mandava brividi per la città giù fino all'ultima radio, col cuore assoluto di poesia della vita, strappatogli dal corpo e macellato, buono da mangiare per un migliaio d'anni. Moloch, i cui occhi son mille finestre cieche. Moloch, i cui grattacieli si ergono sulle lunghe strade come infiniti Jeova. Moloch, le cui fabbriche sognano e gracchiano nella nebbia. Moloch, il cui amore è petrolio e pietra senza fine. Moloch, la cui anima è elettricità e banche. Moloch, il cui fato è una nube di asessuato idrogeno. Moloch, in cui siedo solo. Moloch, in cui sogno, angeli. Pazzo in Moloch. Ciuccia cazzi in Moloch. Senza amore e senza uomo in Moloch. Moloch che mi è entrato presto nell'anima. Moloch che col terrore mi ha tolto alla mia estasi naturale. Moloch che io abbandono. Destatevi Moloch. Luce sgorga a fiotti dal cielo. Moloch, Moloch, appartamenti robot, sobborghi invisibili, erari di scheletri, capitali ciechi, industrie demoniche, nazioni spettrali, manicomi invincibili, cazzi in granito, bombe mostruose. Si son rotti la schiena a innalzare Moloch al cielo. Selciati, alberi, innalzando la città al cielo, che esiste ed è ovunque intorno a noi. Sogni, adorazioni, illuminazioni, religioni, tutta quella barcata di sensitive stronzate. Rotture, oltre il fiume, sbarellamenti e crocefissioni, andati giù con la piena, sballi, epifanie, disperazioni, 10 anni, d'urli animali e suicidi, menti, nuovi amori pazzo generare contro le rocce del tempo e poi giù, vero rider sacro nel fiume, videro tutto. Gli occhi pazzi, gli strilli sacri, dissero addio, saltaron giù dal tetto alla solitudine, un saluto con fiori in mano, giù nel fiume, nella strada. Carl Solomon, son con te a Rockland, dove sei più matto di me. Son con te a Rockland, dove devi sentirti molto strano. Son con te a Rockland, dove imiti l'ombra di mia madre. Son con te a Rockland, dove fai giochi di parole sui corpi delle tue infermiere, le arpie del Bronx. Son con te a Rockland, dove pesti sul pianoforte catatonico. L'anima è innocente e immortale, non devi mai morire di impietà in un manicomio armato. Son con te a Rockland, dove 50 e più shock non faranno mai tornare la tua anima al suo corpo, dal pellegrinaggio verso una croce nel vuoto. Son con te a Rockland, dove accusi i dottori di pazzia e trami la rivoluzione ebraico-socialista contro il Golgota nazional-fascista. Son con te a Rockland, dove fenderai i cieli di Long Island e farai risorgere il tuo umano Gesù vivente dalla tomba superumana. Son con te a Rockland, dove ci sono 25.000 compagni pazzi tutti insieme che cantano le strofe finali dell'Internazionale. Son con te a Rockland, dove ci svegliamo elettroscioccati dal coma grazie agli aerei delle nostre anime che rombano sui tetti, venuti a gettare angeliche bombe. L'ospedale si illumina da solo. Immaginari muri precipitano. Oh, legioni tutt'ossa, correte fuori. Oh, sciocca stelle e strisce di misericordia, l'eterna guerra è qui. Oh, vittoria, lascia perdere le tue mutande, siamo liberi. Son con te a Rockland, nei miei sogni. Cammini grondante quel mare traversato in autostrada per tutta l'America. In lacrime stai sulla porta del mio cottage, nella notte qui dell'ovest. Dove accusi i dottori di pazzia e trami la rivoluzione ebraico-socialista contro il Golgota nazional-fascista. Son con te a Rockland, dove fenderai i cieli di Long Island e farai risorgere il tuo umano Gesù vivente dalla tomba superumana. Son con te a Rockland, dove ci sono 25.000 compagni pazzi tutti insieme che cantano le strofe finali dell'Internazionale. Son con te a Rockland, dove abbracciamo e baciamo gli Stati Uniti tra le lenzuola. Gli Stati Uniti che tossiscono tutta notte e non ci lasciano dormire. Son con te a Rockland, dove ci svegliamo elettroscioccati dal coma grazie agli aerei delle nostre anime che rombano sui tetti, venuti a gettare angeliche bombe. L'ospedale si illumina da solo, immaginari muri precipitano. Oh, legioni tutt'ossa, correte fuori! Oh, sciocca stelle e strisce di misericordia, l'eterna guerra è qui! Oh, vittoria! Lascia perdere le tue mutande, siamo liberi! Son con te a Rockland, nei miei sogni. Cammini grondante quel mare traversato in autostrada per tutta l'America. In lacrime stai sulla porta del mio cottage, nella notte qui dell'ovest. Santo, 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 santo. Il mondo è santo. L'anima è santa, la pelle è santa, il naso è santo, la lingua e cazzo e mano e buco del culo santi, ogni cosa è santa, tutti quanti sono santi, ogni dove è santo, ogni giorno è in eternità, Ogni uomo è un angelo. Il barbone è santo come il serafino. Lo squilibrato è santo come tu, mia anima, sei santa. La macchina da scrivere è santa, una poesia è santa, la voce è santa, chi ascolta è santo, l'estasi è santa. Santo Peter, Santo Allen, Santo Solomon, Santo Lucien, Santo Kerouac, Santo Anki, Santo Borros, Santo Cassidy. Santi gli ignoti inculati e soffrenti mendicanti, santi gli schifosi angeli umani. Santa mia madre in manicomio, santi i cazzi dei nonni del Kansas, santo il rantolo del sassofono, santa l'apocalisse bop, santi jazz band, marijuana, hipsters, pipe di pace, peyote e tamburi, santo tempo in eternità, santa eternità in tempo, santi gli orologi nello spazio, santa la quarta dimensione, santa la quinta internazionale, santo l'angelo in Moloch, santo il mare, santo il deserto, santa la ferrovia, santa la locomotiva, sante le visioni, sante le allucinazioni, santi i miracoli, santo il globo oculare, santo l'abisso, santo il perdono, la misericordia, la carità, la fede, santi i nostri corpi, i sofferenti, la magnanimità, santa la soprannaturale, extra brillante, intelligente bontà dell'anima.
Urlo di Allen Ginsberg, dal film Urlo di Rob Epstein e Jeffrey Friedman, interpretata da Alessandro Tiberi, musiche di Carter Barwell.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Salvo Lombardo, direttore artistico della seconda edizione di Interazioni, festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee, a Roma dal 30 settembre all'8 ottobre 2022. Ben trovato.
Grazie, un saluto a tutti e a tutte.
Ce ne parli?
Interazioni Festival, come recita già il suo sottotitolo, è un festival dedicato alle arti e culture contemporanee, è un festival multidisciplinare che quindi guarda ad una serie di approcci e di linguaggi della scena contemporanea e non solo della scena in senso stretto. Inauguriamo il festival il 30 settembre e saremo il 30 settembre e l'1 ottobre presso l'auditorium del Goethe Institut di Roma, che è uno dei nostri partner, per poi spostarci dal 3 ottobre in poi al Teatro Palladium di Roma, nel quartiere della Garbatella, con una sinergia speciale anche con un altro spazio a noi d'affezione, che è la Villetta Social Lab, e poi concludere l'8 di ottobre con un appuntamento, un incontro informale con il pubblico da tutt'altra parte, in un altro quadrante della città, a Tor Pignattara, presso O Studio, che è uno spazio di ricerca interdisciplinare indipendente. È un programma accettato e i lavori individuati e anche le relative voci artistiche coinvolte in questa edizione sono, a mio avviso, almeno tra le più significative espressioni della scena contemporanea italiana e internazionale. Parliamo di una presenza di 39 artisti e artiste circa per 18 appuntamenti spalmati nell'intero periodo, con provenienze da diversi paesi da tutto il mondo, da Italia, Germania, Nuova Zelanda, India, Egitto, Olanda, Portogallo, Francia e Regno Unito. Questo nutrito gruppo di artisti e artiste che stiamo ospitando si faranno carico, ognuno a loro modo, di interrogare in qualche modo il tempo presente, alcune delle sue emergenze, direi, delle sue istanze urgenti, appunto. Ciascuno e ciascuna dal suo specifico campo di enunciazione. Quello che ne verrà fuori, mi auguro, è un panorama appunto di approcci, di linguaggi artistici e di posizionamenti del tutto specifici, del tutto peculiari, che possano, spero, essere utili anche ad amplificare delle domande, degli interrogativi, delle critiche e dei problemi che segnano un po' questo nostro tumultuoso tempo e che soprattutto dalla sfera del linguaggio possano un po' spostarsi o addirittura irrompere in quella del pensiero e dell'azione politica.
Come era nato tutto?
Interazioni nasce nel 2021, ma con una veste leggermente diversa, perché nasce come costola di un altro progetto che si chiamava Resurface Festival, che aveva un altro assetto operativo, ma più o meno lo stesso tipo di postura da un punto di vista tematico, e Interazioni era appunto una sezione all'interno di questa macro cornice. Da quest'anno invece Interazioni diventa a sua volta una macro cornice di lavoro, con il desiderio di spaziare in quest'ottica appunto multidisciplinare, e quindi prende la forma di un festival articolato un po' come ho detto finora.
Com'è stata la scelta artistica?
È avvenuta in varie modalità. Prevalentemente io mi occupo della direzione artistica del festival, è il frutto di una tessitura fitta che negli anni ho cucito, che continuo a cucire con un panorama ampio appunto di artisti e artiste, e che quindi è frutto di un dialogo costante che parte prima di tutto dal desiderio di stare a contatto e di conoscere, di osservare da vicino il lavoro, i processi di molti artisti e cercare di capire quali lenti utilizzano rispetto a delle questioni che per noi sono eclatanti. E questa tessitura appunto, come dicevo, aderisce ad una serie di istanze, di discorsi urgenti, di multiculturalismo e femminismi, inclusività e l'accessibilità, e ovviamente le questioni legate all'abilismo e in particolare di queste declinazioni, di queste in qualche modo anche tematiche, lasciatemelo dire, è una visione decoloniale applicata agli immaginari contemporanei, che in alcuni casi questa visione informa la trama del discorso del festival e in altri casi invece ne esplicita semplicemente l'ordito.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
www.chiasma.eu/interazioni e poi sulle nostre pagine social, su Facebook sulla pagina Interazioni Festival e su Instagram sulla pagina Interazioni Festival o sulla pagina Chiasma Arti e Culture.
Seconda edizione di Interazioni, festival multidisciplinare di arti e culture contemporanee, a Roma dal 30 settembre all'8 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Salvo Lombardo. A presto!
Grazie a voi, grazie e a presto, spero di vedervi tutti e tutte.
Con l'autrice e attrice Francesca Romana Miceli Picardi per presentare la settimana della salute mentale a Roma, Caffè Letterario.
Buonasera a tutte, tutti, tutte. Ciao Fede.
Raccontaci tutto.
La cosa bella che quest'anno Roma regala alla collettività è il festival e quindi la settimana sulla prevenzione e sull'importanza della salute mentale. Parliamo ovviamente del Ministero della Salute e parliamo di diversi contesti e ambiti, e noi siamo state chiamate il mercoledì, ma tutto quanto parte il martedì 27 con la testimonial per Romance, perché così si chiama il festival, la meravigliosa Cinzia Leone, che darà il via alla settimana sulla salute mentale a Caffè Letterario dalle 20, con 120 opere meravigliose esposte dentro il Caffè Letterario, dove ovviamente il capofila è il cavallo di Marco Cavallo. E noi debuttiamo il giorno dopo, sempre al Caffè Letterario, con uno spettacolo che noi saranno 4-5 anni scritto da me, che è dedicato a mio padre, che era un depresso bipolare e che ha combattuto tutta la vita contro questa depressione, e lo spettacolo si chiama Più o meno io, con me e Barbara Caridi, il 28 alle 20:30, ed è una cosa importantissima sostenere quella che è la cosa più importante che esista, la testa prima del cuore forse. Sul sito del Romance, che trovate anche sulle pagine social, quali Facebook, c'è tutta la settimana, ci sono visite guidate, quindi sulla pagina Romance, tutto attaccato, Ro come Roma e Mens come mente.
Torniamo al tuo spettacolo, ce ne parli?
È nato, come dicevo prima, perché purtroppo poi mio papà non è andato a finire bene. Dopodiché, dopo 3 anni, mio papà non c'è più, ho deciso di raccontare. Papà non c'è più dal 2008 e da lì è nato più o meno io. Perché la depressione bipolare è una depressione che si conosce molto molto poco e quindi è un'ora di spettacolo dove si entra nella mente di un bipolare. E si chiama più o meno io perché la costante situazione di un bipolare è quella del litio che può scendere o può salire. Le protagoniste sono due perché all'interno di più o meno io facciamo conoscere al pubblico il più e il meno. Cioè proprio la mente di una persona bipolare. Siamo all'interno della mente di una persona bipolare.
L'appuntamento di Romance, come ci siete arrivate?
Ci hanno scelto, ci hanno chiamato anche perché più o meno io è un testo che va da 4-5 anni che è in giro e quindi ci hanno chiesto se volevamo fare parte di questa importante settimana.
Come hai pensato la messa in scena?
Il caffè letterario è aperto fondamentalmente, è il palco, è un palco aperto, è tridimensionale, le persone ci potranno vedere da 3 punti di vista diversi e la messa in scena è un letto e su questo letto e sul resto del palco avviene tutto, molto scarno e poi è tutto raccontato fisicamente, oralmente con l'uso delle luci e delle musiche, molto semplice ma molto forte.
Romance, il Festival della Salute Mentale a Roma, il Caffè Letterario, lo spettacolo più o meno io, mercoledì 28 settembre 2022, un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Francesca Romana Miceli Picardi. A presto!
Ingresso gratuito, grazie Fede!
Con Pietro D'Attola, direttore artistico della 12ª edizione di Inventaria, la festa del teatro Off a Roma in 4 teatri dal 20 settembre al 16 ottobre 2022. Ben trovato.
Grazie, ciao, buongiorno.
Raccontiamo cos'è.
Inventaria è un festival di teatro Off. Il teatro Off è il teatro indipendente che non riceve finanziamenti e che quindi lavora molto su se stesso per essere gradevole, per essere coinvolgente, per essere partecipativo. È un teatro che abita luoghi, spazi, massimo 99 posti, qualcuno tocca 150 così, ma diciamo massimo 99 posti, quindi sono ambienti raccolti che favoriscono appunto il coinvolgimento dello spettatore e la possibilità di godere dello spettacolo in qualsiasi posto ci sia seduti, e quindi è un teatro che permette proprio di vivere l'esperienza teatrale al massimo.
Raccontiamo questa edizione, quanti saranno gli appuntamenti?
Dunque, per quest'anno, che è la prima edizione dopo la pandemia, e segniamo il ritorno della sezione demo, quindi oltre agli spettacoli completi ci sarà la sezione demo. Le demo sono dei work in progress, cioè dei super trailer di 20 minuti di uno spettacolo che ancora non esiste, ma che si sta lavorando, e ne presenteremo 5 a sera. Quindi il festival si compone di 14 serate in tutto, divise fondamentalmente in 4 weekend, uno per teatro, e complessivamente avremo 12 spettacoli e 10 demo. In tutto avremo 15 tra prime nazionali e prime romane. Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Trastevere, al Teatro Sofia, a Fortezza Est e a Corriere Notte. Quindi sono un po' 4 ventricoli di un grandissimo cuore teatrale sparso per la città. Quindi anche quest'anno riconfermiamo questa formula diffusa per la capitale per permettere appunto una fruizione che sia quanto più varia possibile, così come il programma del festival.
Com'è stata la scelta artistica?
Noi ogni anno pubblichiamo un bando e il nostro obiettivo è quello di selezionare spettacoli che siano i più diversi tra loro possibile. Perché idealmente uno spettatore che ci volesse seguire per tutta la manifestazione potrebbe avere proprio un ventaglio esaustivo, completo di quello che ha da offrire il Teatro Off in Italia.
Il coinvolgimento dei 4 teatri?
L'Inventaria nasce con una formula diffusa. Nel corso degli anni abbiamo aggiunto teatri proprio perché vogliamo visitare un po' tutti gli angoli della capitale. Ora, negli ultimi 2 anni, nel 2020-21, non ci siamo fermati, ma ci siamo dovuti accontentare di una formula compatta, solo con degli spettacoli, e quindi anche il numero di teatri ne ha sofferto. Quest'anno finalmente tutti i teatri hanno riaperto, non ci sono restrizioni, almeno per adesso, quindi siamo potuti tornare alla formula massima, diciamo, alla formula più ampia possibile.
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Tutto il programma si trova su www.dovecomequando.net, mi raccomando il net. Oppure anche su Facebook c'è la pagina della compagnia, cioè Dove Come Quando Compagnia, e c'è anche l'evento, quindi cercando Festival Inventaria vi danno tutte le informazioni.
12ª edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma in 4 teatri dal 20 settembre al 16 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. A presto!
Grazie a voi!
Con Michele Moi, direttore artistico della 3ª edizione del Silent Room Festival a Villa Farinacci dal 14 al 28 settembre 2022, ben trovato.
Un saluto a te Federico, a tutti voi, ascoltatori, radio, Onda Rossa, e grazie per avermi ospitato da voi.
Spieghiamo cos'è per chi non lo conoscesse.
Silent Room Festival è il primo festival multidisciplinare durante il quale tutti i contenuti sonori vengono trasmessi tramite cuffie Wi-Fi. È una scelta che viene data per due motivi. Il primo è per far coesistere diverse attività. Infatti durante il festival abbiamo 4 sezioni, che sono la sezione cinema, la sezione letteratura, una sezione musica e la sezione kids.
Com'era nato tutto?
Tutto nasce da un percorso iniziato grazie all'intrattenimento e all'audiodocumentaristica. In questo modo che ho iniziato personalmente, grazie al mio lavoro di autore di colonne sonore e di audiodocumentari, a trattare le cuffie da Silent Disco. Al che, organizzando serate di intrattenimento, quindi di Silent Disco, quindi di discoteca multicanale, a un certo punto ci è venuto voglia, assieme ad altre associazioni, di sperimentare questa tecnologia su altri campi artistici. Lo abbiamo fatto nel 2017 nei Musei di Roma, grazie a un bellissimo format che si chiamava Move the Museum, durante il quale noi mettevamo, possiamo dire, in scena delle serate appunto multidisciplinari in cui autodocumentaristica, spettacoli e un dopo spettacolo che era fatto di intrattenimento, quindi di Silent Disco, riuscivano a colorare di red, blu e green, che sono i colori di cui si colora appunto la cuffia nel momento in cui si switcha canale, i Musei di Roma. Fu un'esperienza fantastica che negli anni portò a far nascere due festival. Il primo è stato il Silent Sardinia Festival nel 2019, possiamo dire essere il primo festival multidisciplinare in cuffia d'Italia, e successivamente il Silent Room Festival. Questo nasce fondamentalmente da due, diciamo per dire, comandamenti. Il comandamento numero uno è la multidisciplinarietà, quindi la possibilità di riuscire ad attrarre un pubblico a 360 gradi, il che implica un'attrazione di nuovi pubblici per i linguaggi performativi. La seconda, che in questo momento, poi ti spiego anche perché sta diventando la prima, sono gli impatti ambientali. Perché la cuffia è diventata uno degli elementi che fa sì che tutti questi due festival siano i festival che, se messi in relazione con il numero di partecipanti, hanno il consumo energetico più basso d'Italia. Ma non hanno un impatto ambientale solamente energetico che è bassissimo, tanto che ormai riusciamo a fare l'80% degli eventi esclusivamente utilizzando sistemi a batteria. Lo è anche per altri diversi motivi, questo perché la coesistenza di diverse attività ci ha portato a fare delle attività belle, però piccole, per spazi raccolti. Quindi di conseguenza anche quello che è l'impatto ambientale visivo è un impatto bassissimo, perché non abbiamo mai palchi grandi, non abbiamo cose grandi. Noi allestiamo delle piccole aree per avere degli spettatori che possano avere la possibilità, entrati nel luogo, di poter fruire più cose. Sono quasi tutti spettacoli, attività che durano poco, 20 minuti, mezz'ora, e quindi diamo la possibilità proprio di scelta al pubblico, di poter sperimentare linguaggi performativi nuovi.
Quanti sono gli eventi in programma?
Quest'anno un bel programma fitto. Abbiamo 9 serate di intervento, di cui 6 alla Villa Farinacci, nel cuore di Casal dei Pazzi, che è diventato il luogo, diciamo, simbolo di questo festival. Abbiamo l'evento di apertura che abbiamo mercoledì 14 a Casetta Rossa. Poi avremo in un luogo non convenzionale che è il mercato Trieste, noi lo coloreremo con delle attività per le famiglie, questo martedì 20. Successivamente il giovedì 22 a Casal Bertone e il 28 a chiusura del festival nel cuore di San Basilio, a Piazza della Balena.
Com'è stata la scelta artistica?
La scelta artistica della sezione Kids, che è quella affidata a me, però sincera, molto affidata a una ricerca personale per quanto riguarda il suono. Io lavoro da diversi anni come autore di colonne sonore e in particolar modo in due settori, che sono il teatro ragazzi, intrecciando diversi linguaggi come la danza, il circo contemporaneo, e dall'altra parte il mio lavoro da audiodocumentarista, che diventa anche un lavoro da sound designer. Vi spiego meglio. Abbiamo iniziato a far dialogare i due festival, Silent Sardinia Festival e Silent Drone Festival, per studiare degli spettacoli che noi mettiamo in scena che si basano proprio su queste due cose, che sono l'attrazione del nuovo pubblico. Sono spettacoli che hanno una durata ad esempio limitata, durano 20 minuti, 25 minuti, e hanno sempre lo scopo di avvicinare un pubblico a 360 gradi, però con un forte impatto di bambini, riguardo a dei linguaggi nuovi e contemporanei. Ad esempio quest'anno abbiamo prodotto, assieme all'Associazione Culturale in Scena, con una grossa compagnia di danza, un bellissimo spettacolo con Silvia Pinna, dove lei lavora in uno spazio che è piccolo, è un cerchio con un raggio di 3,5 metri, molto piccolo. All'interno di questo cerchio però succedono delle cose a livello di suono che ti fanno entrare dentro la bocca di un vulcano, che ti fanno volare in cielo, che ti mettono dentro la traffico di una metropoli grandissima, insomma ti aprono mondi, spazi che sono possibili solamente grazie alla cuffia, una drammaturgia sonora che sia molto forte e molto impattante. Allo stesso tempo abbiamo un altro spettacolo che è Imprevedibili Armonie, che è uno spettacolo che possiamo chiamare di teatro di strada, teatro circo. In realtà è una nuova esperienza per i bambini per avvicinarsi alla musicoterapia infantile, ovvero sia è uno spettacolo di interazione molto forte, dove succedono delle imprevedibili magie e dove si battono le mani. Il terzo spettacolo che abbiamo prodotto ad hoc per i due festival è una favola. Ogni anno produciamo una favola che si chiama Silent Tales, e all'interno della quale lo spettatore, in particolar modo il bambino, viene inserito in un mondo fantastico, in un mondo sonoro molto, molto, molto avvolgente.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Dimenticavo una cosa importante, tutte le attività sono gratuite. E la seconda cosa è si prenota tramite un numero WhatsApp che troverete spulciando il nostro sito www.silentromfestival.it. Ovviamente ci trovate anche su Instagram, su Facebook o anche semplicemente digitando oramai su Google Silent Rome Festival 2022.
Terza edizione a Villa Farinacci dal 14 al 28 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Moi. A presto!
A presto, un grande ringraziamento a tutti voi, ascoltatori di Radio Onda Rossa, e a te, Federico.
Con un compagno di Scoop per presentare Corpi e Desiderio Festival a Roma, a Scoop, dal 23 settembre al 15 ottobre 2022. Ben trovato.
Eccoci, grazie Radio Onda Rossa. Presentiamo questo festival, Corpi e Desiderio, a Scoop, via della stazione Tuscolana, 82-84, metro Piazza Lodi e Ponte Lungo. E inizieremo dal 22 settembre in realtà con un evento della rassegna Corpi e Macchine all'interno del festival, un cineforum a cura degli studenti contro il Green Pass. Il festival poi avrà inizio pieno con il weekend del 23 e del 24. Come primo appuntamento andremo a fare un walkabout, un'esplorazione del quartiere, una passeggiata resistente, itinerante e performativa che dalle 5:30, partendo da Piazza Raguso, sarà condotta da Bianca La Iorona Giovannini, Maurizio Crocco e Paolo Gelsomini. È una pratica che facciamo da tanto tempo, quella di passeggiare nel quartiere facendo un'indagine storica, architettonica, urbanistica, e questo per stimolare poi un pensiero e un'idea sul territorio. Il weekend del 23-24 dedicato alla cittadinanza prosegue poi a Scoop con l'inizio di questo programma con artisti che vengono dall'underground, che hanno delle proposte di ricerca, di sperimentazione, che prima di tutto hanno partecipato a Scoop nell'averlo come strumento di produzione, luogo di incontro, di prove, di realizzazione degli spettacoli che poi vedremo nel programma. Il 23 settembre ci saranno il trio Surro con uno spettacolo di circo cabaret, una performance sonora a cura di Oro e poi un duo con un piccolo varietà burlesque, Blue Clarissa e Annie Lee Scarlett. Il 24 settembre abbiamo invece un dibattito a cura di Black Lives Matter Roma, L'Isma del Roma e Rete G2 Seconde Generazioni in occasione del centenario del partigiano Giorgio Marincola. Sarà presente Antar Marincola, Lorenzo Teodonio, Michele Colucci e Marina Pierlorenzi. La sera la musica, la parte di spettacolo avrà come ospiti Adel Ahmed, che è un artista di stand-up comedy, The Rebel DJ, poi c'è un progetto da New York, Sunken Cages, un batterista di Brooklyn, Radish Momin, che porta il suo progetto e inaugura il suo tour italiano proprio da noi. E infine Offline, un progetto di elettronica con digeridoo e sintetizzatori di Christian Muela. Il weekend del 30 e del 1 ottobre sarà dedicato invece a immaginari e linguaggio con una tavola rotonda alle ore 18 il 30 settembre insieme al collettivo di fabbrica GKN, da laboratorio ecologista Berta Caceres, Marimo Ise, Eddie Marcucci e Gaia Benzi. La serata sarà caratterizzata da un viaggio nelle sonorità popolari con il progetto Bonè Bonè di Maurizio Catania, il duo Balfolk e Veil e poi la band Procfolk Rema. Insieme a loro un'incursione performativa a cura di Sir Sharing Room, questo collettivo di danzatrici e danzatori nato a Scoop nel 2017, che dà un luogo alla danza contemporanea della scena romana e nazionale. E da questo circuito ci sarà Lorenzo Gianzanti che presenta la performance Contatto. Il 1 ottobre ricordiamo l'Assemblea Nazionale di Convergenza dei Movimenti della Società della Cura, che si terrà dalle 10 alle 17. Dimenticavo di ricordare che ogni sabato e domenica del festival si potrà iscrivere al workshop di autoritratto fotografico, un workshop condotto da una psicologa, psicoterapeuta e una fotografa, per utilizzare l'autoritratto fotografico come strumento di conoscenza di sé e di consapevolezza. Torniamo al programma del 1 ottobre alle ore 18 per il linguaggio, una tavola rotonda a cura di Libera, Settimo Municipio, Libera Presidio di Atria, assemblea del linguaggio tra oppressione e riscatto. Si tratta di una tavola rotonda con Veronica Cerquetti, Anai Mariotti di Lucia e Siesta e i rapper Amir Issa e Kento, insieme a Miriam di BLM. La parte serale sarà invece occupata da un'altra maniera di usare la parola e il linguaggio per fare spettacolo, con la queer stand-up comedy di Simone Musitano e le recensioni non richieste, e poi uno spettacolo di musica clown cabaret, anche questo dal circuito del circo, che ha costituito un bel pezzo del progetto di Scoop, e la Marlon Banda. Si prosegue altri due fine settimana, il 7 e l'8 ottobre, Terra e Corpi, sono queste le linee guida. Il 7 ottobre ci sarà dalle 16 alle 19 un workshop di antizigania, dedicato a tutti, dai bambini dai 10 anni in su, a cura della compagnia Rampa Prenestina, una compagnia italo-rom, un workshop in cui si impara a non essere antizigani, condotto proprio da loro. Si tratta di giocare, di stare insieme, ma anche a ragionare. Alle ore 18 proviamo a dare uno sguardo anche a ciò che avviene dall'altra parte dell'oceano, con Amazzonia, Popoli e Terre che passa e Latino America, una tavola rotonda con Monica Di Sisto, Francesco Panier, Lucia Capuzzi degli amici Movimento Senterra. Dalle ore 20 rimaniamo in tema latino con la musica della Iades, un gruppo di street salsa, l'Arena del Fomento con il suo infuocato DJ set e il gruppo Quilombo Urbano Carcarà che aprirà le danze con la nota di capoeira. L'8 ottobre ritorna il workshop di autoritratto fotografico. Maggiori info sull'evento Facebook e alla nostra pagina. E ci sarà un workshop di danza Buto che si concluderà con una performance che vedrà improvvisare pittori, pittrici, danzatrici e un gruppo di musicisti. Per un momento di totale improvvisazione, incontro tra stili diversi, tra persone diverse, con l'obiettivo anche di andare alla radice un po' della performance, che è innanzitutto incontro tra persone più che esibizione di un artista verso un pubblico. Dopo di loro un spettacolo di teatro musica con la Recover Band, l'avanguardia vintage del progetto di Cobol Pongide. Torniamo con l'elettronica con il trio Om Tom, sempre un progetto di Cristian Muela e il suo didgeridoo. Ultimo weekend è quello del 14 e del 15 ottobre, Spazi e Desiderio. Alle ore 18 parleremo il 14 ottobre di emergenza climatica tra scienza e attivazione della società civile, una tavola rotonda con tanti ospiti che affronteranno un po' il ruolo dello scienziato nella divulgazione scientifica e nei meccanismi di attivazione e anche di mobilitazione su un tema così importante e così ignorato, se non proprio dato per prenderci in giro dalla recente campagna politica. E dopo questa bella discussione ci sarà uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Rampa Prenestina, l'abbiamo ricordato prima, si chiama Aspettando Bo. Dopo di loro la Balkan Lab Orchestra, questo progetto che nasce da workshop, anche là un progetto di formazione che si trasforma anche in act musicale, e a completare la line-up da Torino DJ Cristino, un DJ ormai sulla scena da oltre 20 anni con le sue selezioni live Global Beat e il suo DJ set. Ultimo giorno del festival andremo di nuovo fuori e si inizia, come abbiamo ricordato, con un'esplorazione del quartiere e si torna ad andare fuori con una performance itinerante con Anna Basti, le classiche Se Chic, e faremo sapere dove ci porterà l'indagine del territorio a camminare e a performare in questa occasione. Grande conclusione, grande festa per l'ultima giornata con Banda Llorona, Willy the Punk e il DJ set di Playgirls from Caracas e la Pucci. Tutto questo a scoop dal 23 settembre al 15 ottobre, ogni giovedì la rassegna Corpo e Macchine. Saranno le ultime attività di scoop a via della stazione Tuscolana 82-84. Il 31 ottobre c'è uno sgombero previsto e improrogabile. Dal tavolo col comune e le istituzioni, comune, regione, municipio, non è uscita ancora una soluzione. Quindi noi abbiamo voluto lanciare questa programmazione per mettere un po' tutto insieme, dare visibilità a un percorso che è stato fatto in questi anni, per caratterizzare un'uscita di scena che non è un'uscita di scena, perché l'esigenza di spazi come scoop rimane e vogliamo continuare a sostenerla. C'è stata un'assemblea con cui abbiamo presentato questo festival. Si è parlato di spazi pubblici abbandonati, si è parlato di circolo degli artisti. Se ne continuerà a parlare durante il festival, perché l'idea del festival è riunire tanti corpi per raggiungere un desiderio collettivo. Maggiori informazioni le trovate sui nostri canali social, Scoop Sport Cultura Popolare su Facebook e Instagram. Scoop si muove, il comune ancora non è raggiungibile, ma noi sì, e quindi veniteci a trovare. Grazie, a presto.
Con
con Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, per presentare la rassegna Moisai, voci contemporanee in Domus Aurea a Roma, Parco Archeologico del Colosseo, dal 23 settembre al 9 ottobre 2022. Ben trovata!
Buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Sì, questa è una rassegna sperimentale, innovativa, perché apriamo per la prima volta la Domus Aurea a degli spettacoli.
Com'è stata la scelta artistica?
Abbiamo lavorato insieme a PAV, che ha la direzione artistica, proprio per selezionare degli spettacoli che abbracciassero un po' tutte le arti.
Come è nato il progetto?
La rassegna è nata proprio dalla scoperta nei depositi di questi frammenti dedicati alle muse. È comprensibile che Nerone, il principe artista, avesse nella sua reggia la Domus Aurea, costruita tra il 64 e il 68 d.C., un ciclo dedicato alle arti, le muse. E proprio da questo è nata l'idea degli spettacoli in Domus Aurea. Ma gli appuntamenti sono articolati da una visita guidata che attraversa le sale della Domus Aurea e poi culmina con lo spettacolo nell'aula ottagona, che è il fulcro del padiglione di Colleocchio della Domus Aurea. Un ambiente ottagonale, forse era la famosa cenazione rotonda di cui parlano le fonti, in cui Nerone si intratteneva con i suoi ospiti facendoli stupire, perché c'era un marchingegno che faceva ruotare il soffitto a seconda delle ore del giorno e dei pianeti allora conosciuti. Quindi il pubblico sarà anche un ambiente davvero suggestivo. E quindi in questo vano poi si tiene la performance. Sono tre fine settimana, quindi dal 23 al 30, dal 1 al 3 e poi dal 7 al 9, quindi 9 appuntamenti. Partiamo il 23 settembre con Valerio Aprea, con Thalia, cioè la musa della commedia, e Valerio Aprea, e con anche Alessio Viola, i dialoghi sul cambiamento. Partendo dal cambiamento climatico, dedica la sua performance a tutti i tipi di cambiamento e come l'uomo reagisce anche ai cambiamenti. Il 24 settembre invece è dedicato a Erato, la musa della poesia amorosa. Infatti abbiamo uno spettacolo dedicato a Venere e Adone con Roberto Latini, che è uno spettacolo sulla amore umano e su quello divino all'interno del destino degli uomini. È un tema che è trattato dal teatro, dall'arte, quindi dai grandi pittori. Il 25 settembre è invece dedicato a Urania, a colei che è celeste, e abbiamo questo spettacolo di danza, Norama, di Anna Maria Aimone con Marta Capaccioli e Lucrezia Palandri, una danza in un luogo aperto, un multitempo, quindi si tratta anche del tempo, un non lontano, non impossibile, con incursioni tra il futuro ma il presente e con un riferimento anche al passato. Quindi è uno spazio proprio creato da questa coreografa Anna Maria Maimone. Questo è il primo fine settimana. Il secondo fine settimana si parte con il 30 settembre, che è dedicato invece all'epica. Infatti la musa è Clio, musa del canto epico e della storia, ed è lo spettacolo dedicato all'epopea di Gilgamesh. È un'anteprima peraltro, come una canna al vento sul letto di un fiume, questo è il titolo, frammenti dell'epopea di Gilgamesh di Giovanni Calcagno, con Giovanni Calcagno e Vincenzo Pirrotta. È un'anteprima, è una produzione del Teatro Nazionale ERT dell'Emilia Romagna. Si tratta proprio della narrazione di alcuni passi dell'epopea di Gilgamesh nel 150° anniversario della sua traduzione, e quindi accompagniamo il pubblico in Mesopotamia, proprio alla scoperta della storia di Uruk, che è una delle prime città in assoluto del mondo antico di cui si abbia notizia, e parleremo quindi di Gilgamesh, del suo eroico re. Il giorno seguente, il 1 ottobre, invece è dedicato a un altro eroe del mondo antico, che è Ulisse. Quindi Odisseo nostro contemporaneo, dedicato proprio a Melpomene, musa della tragedia, e di Q Academy con Graziano Piazza e Viola Graziano. silenziosi. È un eroe dalle mille facce, veniva detto appunto poliutropos, cioè un epiteto che si può tradurre in italiano come multiforme, ecco, oggi diremmo forse multitasking. Quindi si parla dell'epopea di Odisseo, che è un eroe moderno, e tra l'altro accompagnato da musica, quindi ci sarà uno spettacolo, ci saranno delle attrici, degli attori accompagnati da musica. Il 2 ottobre avremo invece la danza rituale, è infatti dedicata alla musa Polimnia, musa della danza rituale e del vivo. Alcune coreografie, uno spettacolo ideato da Jacopo Ienna, che ne ha anche la regia, ed è una videocoreografia. Si tratta appunto di un dialogo tra la danzatrice Ramona Caglia, e poi la seconda parte invece c'è un artista, un video di questo artista, Roberto Fassone. Quindi danza e videoarte. L'ultimo fine settimana, tra il 7 e il 9 ottobre, è dedicato il 7 ottobre a Euterpe, la musa della poesia lirica e della musica in generale, ed è Divenire nel tempo trascorso di Lorenzo Letizia e Marlene Kunz. Quindi si tratta di un progetto performativo tra musica, teatro e cinema, quindi molto articolato, di Lorenzo Letizia e Marlene Kunz, che dedicano le loro performance al tempo, alla nozione proprio di tempo. L'8 ottobre invece è uno spettacolo della coreografa Adriana Borriello, realizzato proprio per la Sala Ottagona, è un'azione in forma di rito, danza e musica, dedicata a Terpsicore, alla musa della lirica corale e della danza, da Adriana Borriello, con diversi ballerini, danzatori, e si vuole in qualche modo sottolineare il concetto del genius loci, quindi si parte dal luogo e si vuole in qualche modo focalizzare l'attenzione su quello che il luogo esprime e quindi sul genio del luogo stesso. Infine chiuderemo il 9 ottobre con la poesia. Poesia che in questo momento sta tornando tanto, quindi è molto apprezzata, no? Nuovamente, e meno male. E quindi abbiamo il quotidiano Innamoramento. È un rito sonoro, quindi la poesia accompagnato anche da musica, di Mariangela Gualtieri, una poetessa molto nota che ha tra l'altro pubblicato con Einaudi diversi libri di poesia. E questo rito sonoro dà voce ai versi di Quando non morivo, l'intreccia diversi testi e poesie tratte dal passato secondo una partitura molto ritmica, quindi un ritmo musicale che accompagna la voce. È un po' quello che Amelia Rosselli definiva incanto fonico, quindi la voce che diventa quasi musica.
I riferimenti internet per i dettagli del programma?
Sul nostro sito www.parcocolosseo.it è possibile scaricare il programma di tutti i 9 appuntamenti. E poi all'interno della Domus Aurea, chi passa per Colleoppio può appunto ritirare il programma.
Prima edizione di Moissai, voci contemporanee in Domus Aurea a Roma, Parco archeologico del Colosseo, dal 23 settembre al 9 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice del parco, Alfonsina Russo. A presto!
Arrivederci, vi aspettiamo in Domus Aurea. Un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Con Pasquale Grosso di Da Sud per presentare l'ottava edizione del festival Restart, dal titolo quest'anno Fate il vostro gioco, a Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, dal 29 settembre al 1 ottobre 2022. Ben trovato.
Ciao, grazie. Ben trovati a tutti e a tutte. Sempre un piacere essere ospitati dalla Legione Rossa.
Spieghiamo cos'è questo festival.
Restart, sono un punto di ripartenza delle nostre attività ed è un luogo di contaminazione di saperi, di creatività, di linguaggi e di punti di vista. È stato un festival ovviamente che ha a che fare con l'antimafia sociale, che è il nostro asset principale, il nostro percorso centrale, però che poi sposa tutta la grande area dei diritti, delle lotte sociali, dei percorsi legati all'immaginario, alla creatività, che hanno un punto di vista molto vicino al nostro percorso. Ed è il nostro momento di contaminazione, cioè il momento in cui noi apriamo l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, apriamo l'anno scolastico, perché poi noi lavoriamo, no, in funzione stesso dell'anno accademico, quindi l'anno scolastico, e quindi la prima cosa che facciamo è il nostro festival, proprio per iniziare aprendo le porte della nostra sedi, ma anche aprendo un dibattito, no? Quest'anno è Fate il vostro gioco, perché ci sembra, visto la situazione, importante incominciare a mettere sul tavolo ognuno le proprie carte per capire cosa siamo, cosa facciamo, dove stiamo andando, perché insomma le settimane che ci aspettano sicuramente non saranno semplici. Abbiamo 3 giornate, veramente la settimana sarà tutta ricca di appuntamenti. Inizieremo con un appuntamento lunedì di Disegno dal Vero, che da noi è una consuetudine, anche questo un restart, no? Rinizia Disegno dal Vero, molto frequentato, a cura di Magville, e ci sarà uno speciale dedicato a Lea Garofalo, quindi ci saranno una serie di disegnatori che dedicheranno il loro lavoro e la loro arte alla figura di Lea Garofalo. Il giorno dopo, il martedì, comincia all'Officina Lara Facondi, che per noi ovviamente è una cosa molto molto importante, dedicata alla nostra amica Lara, che ci ha lasciati un paio d'anni, e abbiamo dedicato a lei questa scuola di scrittura creativa, gratuita ovviamente, dedicata a 10-15 ragazzi. Ci saranno ospiti Paolo Di Paolo, Vera Gheno, Giulia Blasi, insomma una serie di autori e linguisti importanti. Poi parte l'estate, arriviamo a giovedì 29 e parte il nostro festival, 3 giornate, 3 macro argomenti. Giovedì c'è una giornata dedicata alle questioni di genere, si chiama Woman Up, e abbiamo scelto di inaugurare con Tamar Peach, che farà una lezione magistralis, criminali, vittime, deviati e sicurezza. Questo è il tema, per riappropriarci delle parole. Proseguiremo con un libro che si chiama Bocconi Amari, di Caterina Venturini, con Cinzia Paolillo. Poi avremo Vogliamo la Luna, un libro su scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, che è anche un altro grande tema, no? L'accesso delle ragazze alle questioni legate alle nuove tecnologie, soprattutto durante la formazione, i percorsi di studi, con Alicia Troisi e Michela De Biase, modererà il nostro Vito, foderà. E poi continuiamo con Diritti 194, Diamo i numeri, un libro dedicato alla legge 194, con Chiara Lalli, Sonia Montegiove e Celeste Costantino, che modererà. Sul palco quella sera facciamo una cosa molto divertente, perché poi noi per ogni serata abbiamo uno spettacolo diverso. La prima sera facciamo questa stand-up comedy al femminile che si chiama C'è Figa, con Giulia Morello, Alessandra Flamini, Ilaria Gambini, Nico Pavoncello, Sara Guandalini e Valeria Angelozzi. Sul palco si alterneranno loro con questo spettacolo sulla questione di genere. Venerdì 30 invece dedichiamo tutta la giornata all'hip hop come strumento di educazione e di inclusione sociale, e all'arte e alle produzioni culturali in generale come elementi innovativi nelle aree un po' più periferiche delle città. Abbiamo scelto l'hip hop perché è uno strumento che ci accompagna dalla fondazione, sia dell'Accademia ma anche dell'Associazione Da Sud, come strumento di divulgazione, perché in questi anni abbiamo lavorato tantissimo con molti rapper, molti artisti. Pensiamo sia necessaria una riflessione su come questo strumento sia al centro di percorsi non solo educativi ma soprattutto di inclusione per i ragazzi, anche un po' in contrapposizione a questo immaginario collettivo che si è creato, questa narrazione pubblica nei media, insomma, di questi trapper brutti e cattivi che fanno degenerare i nostri figli, no? Questo racconto un po' sempre da tutto bianco e tutto nero che il mainstream ci regala. Invece c'è tutta una generazione di rapper, di artisti, di writer, di DJ, di better, che si dedica, come per la migliore delle tradizioni hip hop, al prossimo, all'altro, a chi sta più indietro, ai ragazzini, insomma. Quindi c'è tutto un dibattito, quindi una mattinata di lavoro con un sacco di ospiti da tutta Italia: Lucariello, Kento, Chiave, Morder, ci saranno i maestri di strada di Napoli, Picciotto dalla Sicilia, Mustino, Diamante, Militantà ovviamente. Ci saranno un po' di ospiti che fanno questo, cioè fanno hip hop, sono degli artisti, ma fanno anche dei percorsi legati ai ragazzi. Il pomeriggio faremo una serie di dibattiti, come dicevo, legati ai festival. Intanto parleremo dei festival legati all'antimafia, quelli molto più simili al nostro, e ci sarà un dibattito con Lucio Iovini, Alessandro Gallo, Giulia Minieco, coordinati da Carmen Bogani, che è una nostra proposta di andare verso una rete di festival che hanno l'antimafia sociale al centro. Poi parleremo della cultura che trasforma, appunto, con Alice Bigli, Giulio Cederna, il direttore della Fondazione Bulgari, Bruna Gambarelli e il nostro Matteo Cerasoli. L'altro talk è dedicato agli strumenti del terzo settore, perché noi siamo un'associazione, il nostro mondo è quello lì, con Martina Vigicalupi, Cristina De Luca, e coordinerà la nostra Farnesi. L'ultimo talk della serata, prima di ripassare all'arte, sarà dedicata all'arte come strumento educativo e come motore di cambiamento. Ne parleremo con Cataldo D'Andria, che è il presidente della Fondazione Altamale, che ci accompagna nei nostri percorsi, e Etta Melandri, che è la presidente di CIES Onlus, del Centro Culturale Matemundo Educate Ragazzi, con il quale collaboriamo spesso. La sera, visto che siamo degli anni 90, facciamo una fantastica jam con sul palco gli artisti della mattina: Lucariello, Picciotto, Kento, Chiave, Mustino, Don Cocò, Zatarra, Diamante, insomma, con vecchio stile proveremo a fare una jam dedicata al tema della giornata, che è appunto l'hip hop e l'inclusione sociale. L'ultima giornata è quella del 1° ottobre, e qui stiamo ragionando un po' sul da farsi, nel senso che la nostra idea, in vista delle elezioni, di quello che succederà in quelle delle prossime ore, è di chiamare un'assemblea il sabato pomeriggio, aperta a tutti e a tutte, per chi vuole discutere un po' su quello che è il nostro futuro prossimo, un po' su quello che è successo, su quello che sarà il nuovo assetto e su che ruolo l'antimafia sociale deve avere all'interno dei processi socioculturali e politici nel nostro paese. Lasciami dire anche che l'antimafia non è stato un argomento di questa campagna elettorale assurda, breve e anche abbastanza sterile dal punto di vista dei contenuti, e per noi ovviamente è un problema non da poco, perché l'antimafia è un punto di vista e non una cosa a parte da trattare come un argomento X. E quindi la giornata è dedicata ovviamente al nostro tema principale, che è l'antimafia sociale, si chiama Stacco Matto. La giornata è dedicata un pezzo al 1992, che è un lavoro che stiamo facendo durante tutto l'anno, sia con i ragazzi che con il nostro pubblico, insomma, in accademia, e ripartiamo da là con l'anno che cambiò l'Italia, con un libro di Ezio Abate, dove ci sarà Sabrina Ezio Abate, Sabrina Pisu, Giuseppe Pipitone, ne discuteranno con Andrea Meccia, con due libri, un romanzo dedicato alle stragi e l'altro dedicato alla figura di Letizia Battaglia. Poi ci sarà un incontro con Rosy Bindi. Rosy Bindi è stata presidente della commissione antimafia durante la scorsa legislatura e ha fatto un lavoro secondo me egregio, noi ci siamo rapportati molte volte, è molto piacere lo ospitiamo. Poi parliamo di quello che è il nostro gioco, cioè il nostro presidente Danilo Chirico farà un intervento rispetto a quelle che sono le conclusioni del nostro festival. Assegneremo dei premi, perché noi assegniamo il premio Restart, che ovviamente è un premio simbolico a chi ha un punto di vista simile al nostro, la gente che fa parte del mondo del sociale, della cultura. Quest'anno abbiamo scelto di premiare la serie TV Bang Bang Baby, che è un prodotto molto riuscito dal nostro punto di vista, perché ironizza sull'andrangheta in maniera veramente originale. Premieremo la palestra popolare del Quarticciolo, perché ovviamente il lavoro che fanno sul quartiere è molto 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 importante. Premieremo Stop Tampon Tax, che è dell'associazione Tocca a Noi, che fanno un lavoro importante sulle tasse, sul bene che sarebbe inutile e ingiusto continuare a tassare. E poi premieremo il desiderio di Barbiana, che è un ente che si occupa di bambini con difficoltà cognitive. Concluderemo con un altro concerto sul palco giovane artista che si chiama Cappellate, e poi invece con Awa Fal, che ci regalerà un po' di sano reggae in acustico.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
Sì, il nostro programma ovviamente sta sul sito di Da Sud, che è dasud.it, sulle nostre pagine social, che sono quelle di Da Sud, quelle di App Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Io vi ringrazio dello spazio che ci concedete ogni volta e vi aspettiamo al festival.
8ª edizione del Festival Restart, dal titolo Fate il vostro gioco, a Roma, all'Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, dal 29 settembre al 1 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pasquale Grosso dell'Associazione Da Sud. A presto.
Grazie mille, a presto, prestissimo.
Con Enrico Falaschi, direttore artistico della prima edizione di Gaia, Festival delle Arti per la Cultura della Sostenibilità, a San Miniato e Fucecchio dal 22 settembre al 1 ottobre 2022. Ben trovato.
Grazie, un saluto a tutti.
Come nasce questo progetto?
Beh, nasce da lontano in realtà, perché fin dal 2010 Teatrino dei Fondi ha sempre organizzato un festival dedicato al contemporaneo a San Miniato e poi dopo anche a Fucecchio, che si chiamava Contemporanei Scenari. Adesso, data l'urgenza sempre più impellente di mettere al centro delle nostre progettualità anche artistiche, la questione della sostenibilità, le tematiche dell'ambiente, del climate change, che purtroppo abbiamo visto anche pochi giorni fa che disastri, che tragedie causa, ogni anno, sempre più frequentemente, e di conseguenza abbiamo fatto diventare il festival un contenitore tematico e lo abbiamo ribattezzato Gaia.
Come mai questo nome?
Per il richiamo alla madre terra, per un inno in qualche modo a qualcosa che deve essere anche gioioso, l'avere cura del luogo che ci ospita e che ci dà la vita, e anche insomma la gioia di occuparsi di arte, di teatro e di affrontare, come in questo caso, anche tematiche importanti, urgenti, senza rinunciare anche all'ironia che aiuta a veicolare anche questo tipo di argomenti.
Quanti saranno gli spettacoli e come sono articolate le giornate?
Gli spettacoli sono tanti. Innanzitutto, ecco, c'è da dire che appunto è un festival delle arti, perché il teatro, lo spettacolo dal vivo sono comunque la parte preponderante, ma non esauriscono il programma, perché di fatto vi troviamo anche proiezioni cinematografiche, laboratori educativi, immersioni forestali poetiche nel nostro paesaggio collinare toscano, e quindi appunto è un festival multidisciplinare. Per quanto riguarda la parte invece strettamente teatrale, inizierà il 22 a San Miniato con la nuova produzione del Teatro delle Ariette e del Teatro delle Albe, Pane e Petrolio. Quindi un richiamo forte alle radici operaie della periferia, a Pasolini, che ci aiutano comunque anche a comprendere il nostro background sociale, culturale, economico, su cui si è fondato un certo tipo di modello di sviluppo nel corso della seconda metà del Novecento in Italia. Dopodiché venerdì 23 avremo un doppio appuntamento, prima Teatro Nazionale di Genova con Dati Sensibili, uno spettacolo che ci parla di un nuovo modello di etica. Dopodiché avremo invece Il pelo nell'uovo, della giovane ma affermata compagnia La Ribalta Teatro, che è uno spettacolo che ci parla di alimentazione e dell'impatto che la produzione del cibo ha a livello globale di sostenibilità, perché di fatto anche la produzione del cibo rappresenta un fattore significativo dell'inquinamento. Invece poi sabato 23 avremo tre appuntamenti. Nel pomeriggio questa immersione boschiva poetica che riprende i principi della medicina forestale e poi vi porta un tocco artistico, perché è fatto anche da teatranti. E la sera invece avremo da un lato il primo studio di una nostra nuova produzione del Teatro dei Fondi, di cui io curo la regia, che si intitola Norilsk, dal nome di una città della Siberia che ha una storia curiosa, nasce come gulag, poi diviene città libera per poi essere chiusa nuovamente a causa dell'inquinamento. Norilsk è un po' un simbolo dello sfruttamento del sottosuolo, perché nasce per il lavoro minerario di estrazione del nickel, del palladio, del rame, e fa sì che una cittadina di 180.000 abitanti inquini quanto l'intera Francia. Dopodiché, sempre il sabato, vi sarà Baladam Beside, la compagnia bolognese che era stata anche menzionata al premio scenario, con Surrealismo Capitalista, un lavoro molto ironico anche, che gioca appunto con il modello di sviluppo economico su cui si fonda in questo caso l'Occidente e i principi della globalizzazione. La settimana successiva il festival si sposta a Fucecchio, dove i primi due giorni ci saranno tutta una serie di laboratori legati all'ambiente e rivolti ai bambini e ai ragazzi. Dopodiché vi saranno da un lato appunto due proiezioni cinematografiche, una di quel film del 2006 di Al Gore, il vicepresidente degli Stati Uniti, che metteva in guardia rispetto agli esiti catastrofici che il tipo di produzione industriale, di tenore di vita, soprattutto del mondo occidentale, avrebbe portato con sé nei decenni a venire, e che di fatto rappresentò un grido d'allarme da parte di una personalità estremamente importante e che fu del tutto inascoltato. L'altro film che fa da controcanto invece è il documentario Aya Greta, perché poi a distanza di 12 anni da quel film di Al Gore, proprio perché era rimasto inascoltato, è servita che intervenisse questa ragazzina che che è diventata simbolo, icona della sostenibilità ambientale, della lotta al cambiamento climatico e allo sfruttamento del nostro pianeta. Questo per quanto riguarda la parte del cinema. Dopodiché, appunto, insieme ci sono anche due spettacoli. Da un lato Il Settimo Continente, un lavoro che parla della plastica, che pervade le nostre vite, eppure essendo una materia tutto sommato giovane, non c'ha nemmeno un secolo di vita la plastica, eppure è diventata onnipervasiva, tant'è che nel Pacifico le correnti vi hanno accumulato talmente tanti materiali plastici da formarne una porzione di oceano talmente grande da poter essere in qualche modo ribattezzato come settimo continente del nostro pianeta. E infine, a chiudere il programma, il 1° di ottobre, ci sarà il collettivo Controcanto di Roma, che già in passato erano stati in residenza da noi per i primi step di ricerca su questo loro nuovo lavoro, che portano appunto l'esito di questa ricerca con lo spettacolo Salto di Specie. Tra l'altro, recentemente sono stati anche insigniti del premio Istrio Iceberg proprio per questo lavoro, quindi un lavoro anche atteso da parte nostra, in cui la compagnia ha indagato il rapporto tra l'essere umano e il mondo animale e come l'uomo ha influito sulle trasformazioni, sui cambiamenti del mondo animale. Quindi nel complesso si affrontano tante tematiche, appunto come vi dicevo anche in modo in molti casi anche divertente, piacevole, senza voler fare lezioni mettendosi dalla parte della cattedra, ma proprio per stimolarci reciprocamente affinché questi argomenti comincino sempre di più a far parte della vita culturale di tutti noi, perché se vogliamo realmente incidere sulla questione climatica bisogna che innanzitutto vi sia una rivoluzione culturale, che tutti noi o la parte più grande possibile cominci ad avere ben a cuore, ben presente o quotidianamente che quella questione è un fatto di massima importanza e che rappresenta la più grande responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
www.teatrinodeifondi.it, che è il nome della nostra compagnia. Ci troviamo il programma, ci troviamo tutte le indicazioni anche per raggiungere i luoghi del festival, oppure appunto una pagina del Teatrino dei Fondi su Instagram, su Facebook, su Twitter.
Prima edizione di Gaia, Festival delle Arti per la Cultura della Sostenibilità, a San Miniato e Fucecchio dal 22 settembre al 1 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Enrico Falaschi. A presto!
A presto, grazie!
Con Oriana Rizzuto, Project Manager, per presentare la mostra Garbatella Images, memoria tra passato, presente e futuro, alla Galleria 10B Photography e i lotti del quartiere dal 15 al 24 settembre 2022. Ben trovata.
Grazie Federico, grazie a tutti i radioascoltatori.
Parlaci di questa mostra.
Si chiude la trilogia di Garbatella Images che si intitola Memoria tra passato, presente e futuro. È il terzo appuntamento di un progetto triennale che ha vinto il bando dell'estate romana del Comune di Roma e quest'anno è dedicato proprio al futuro. Il progetto è un progetto pluriennale che ha una sua storia con la direzione artistica, l'ideatore del progetto che è Francesco Zizzola e tanti artisti che ruotano attorno al progetto. La particolarità dell'esposizione di Garbatella è che parte dal territorio, dal quartiere di Garbatella, quindi da questo complesso di lotti, una città ideale, no? La città giardino, nel quale quartiere ogni anno degli artisti di fama internazionale, nazionale, fanno la loro residenza creando delle opere uniche, se pensate, site specific proprio per il territorio, partendo proprio dal territorio della storia di Garbatella. Quest'anno gli artisti sono il fotografo famosissimo, insomma adesso in Italia e a Roma in particolare, che è Angelo Turetta, da oltre 30 anni, lui fotografo per contrasto, uno dei maggiori fotografi di scena anche del cinema italiano. E poi c'è la belga Sanne de Wilde, che ha fatto un'operazione un po' più contemporanea e più sperimentale rispetto allo storytelling di Turetta. Turetta ci ha regalato delle immagini oniriche di Garbatella, con queste luci, è un paesaggio, è una passeggiata in questa Garbatella che ha luci ed ombre, lumen et umbra, ai riflessi dalle luci dei lampioni alle finestre delle case, no? Di queste case dei Lost Theater. E Sanne invece la sua battaglia in questi anni si è rivolta all'ambiente, è una fotografa attivista che attraverso i suoi lavori vuole parlare di ambiente, di cambiamento climatico, di usi non controllati di pesticidi, di prodotti chimici, e nelle sue foto, che appunto sono molto saturate, ha usato appositamente per far riflettere dei liquidi, dei chimici che hanno esasperato la fotografia fino proprio a rendere le case, le immagini per esempio delle piante tutte completamente molto fluo.
Come è curato l'allestimento nei lotti?
L'allestimento da anni contraddistingue il progetto, perché le fotografie, oltre a essere stampate e ad avere una loro collocazione in galleria, la galleria 10B proprio in via San Lorenzo da Brindisi, ha questa esposizione, questo allestimento molto particolare, perché stampiamo delle foto in grande formato su PVC e vengono stese, vengono esposti negli stenditoi di Garbatella, perché una delle particolarità di questi lotti, di questa meravigliosa città giardino, è che gli abitanti, soprattutto veramente lo possiamo dire, insomma, le donne di Garbatella, condividono questi meravigliosi stenditoi nei quali ogni giorno c'è la biancheria, e quindi queste immagini del quartiere dialogano in questa osmosi, no? Non è per niente un contrasto, proprio si fondono nei panni dei cittadini.
Quanti sono i pannelli esposti?
Sono 3 lotti, sono più di una ventina, quindi abbiamo la possibilità di mostrare le opere attraverso 2 passeggiate, 2 visite guidate, sabato 17 sia alle 11 che alle 17, e poi il prossimo sabato 24 settembre sempre alle 11 e alle 17. Le passeggiate sono molto belle, ma soprattutto sono molto ricche, perché sono curate da 2 esperti di Garbatella, che sono Francesca Romana Stabile e Claudio Daguanno. Francesca Romana Stabile è una docente dell'Università di Roma III di architettura, e Claudio Daguanno è uno scrittore, giornalista, esperto in storia aneddotica riferita proprio al quartiere di Garbatella.
Per tutte le informazioni ci dai riferimenti internet?
Ci tengo a precisare che la mostra è aperta dalla 15 fino al 30 di settembre. È aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 18 alle 20. I lotti sono ovviamente liberi per ciò che riguarda l'accesso, e sono il lotto 24, il lotto 28 e il lotto 38. Sul sito, che è www.10bfotografi.com, oppure sulla pagina Facebook, sempre 10bfotografi, o Instagram 10bfotografi, si trovano tutte le informazioni dettagliate sul programma, sulle vie di accesso ai vari lotti e sulle visite guidate.
La mostra Garbatella Images, memoria tra passato, presente e futuro, alla galleria 10B Fotografi e i lotti del quartiere dal 15 al 24 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla project manager Oriana Rizzuto. A presto.
Grazie, a presto.
Con Anna Fornaciari, Anastasia Fontanesi di Travel on Art, per presentare il libro Street Art in Italia, viaggio tra luoghi e persone. Ben trovate!
Grazie mille a voi dell'invito, buongiorno a tutti!
Che lavoro è questo?
Il nostro progetto Travel on Art nasce nel 2016 come progetto editoriale per la condivisione di itinerari di turismo culturale contemporaneo, cioè di itinerari legati al mondo dell'arte e della creatività contemporanea, non solo musei e gallerie, ma anche e soprattutto arte urbana, architetture, design, progetti di riqualificazione e così via. Negli ultimi due anni, complici anche la pandemia, si sono focalizzate molto sui itinerari legati al territorio italiano e questo ci ha permesso di scoprire diversi progetti di arte urbana estremamente interessanti che sono stati poi condensati in questa guida di viaggio, perché cercarsi in Italia viaggio tra luoghi e persone ha tutti gli effetti di una guida di viaggio, che porta alla scoperta di 58 destinazioni che hanno scelto di investire sull'arte urbana, quindi sulla street art, come sia veicolo di promozione delle proprie risorse territoriali, in altri casi anche di progetti con un più forte scopo sociale. Quindi la nostra idea è quella di condividere itinerari fuori dalle solite rotte, quindi al di fuori del turismo di massa, per far scoprire un'Italia un po' diversa, a tratti inedita, l'Italia delle periferie, sia urbani che quelle che chiamiamo noi periferie rurali, quindi quella dei borghi, delle aree interne.
Quindi dalla città alla provincia, dal nord al sud?
Esattamente, e troviamo città come Milano, Torino, Roma, Napoli, ma troviamo anche borghi molto piccoli come il Borgo di Camo in Piemonte, come Civita Campomarano, comuni emiliani come Molinello, Marzabotto e così via. Quindi non ci siamo date un limite minimo massimo di abitanti. Noi abbiamo ragionato in questa guida di viaggio per qualità dei progetti, sia dal punto di vista artistico, ma soprattutto potenziale turistico, cioè quanto questi progetti si inseriscono in un territorio e possono diventare parte di un itinerario turistico culturale.
Come si sta caratterizzando la street art?
Ha un'evoluzione molto variabile, cioè inizialmente è nata con interventi che avevano spesso una forma illegale, mentre oggi addirittura è diventata quasi una forma pubblicitaria, soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma. Però c'è un'ampia varietà, soprattutto a livello dei progetti, perché ci sono tantissimi progetti che nascono dal basso, quindi sia da comitati di quartiere, sia da associazioni, come ci sono invece dei progetti che vengono commissionati proprio da enti pubblici, come possono essere comuni. Quindi c'è uno scenario molto ampio, sia a livello di artiste e artisti, che fanno una proposta diversificata a livello proprio di linguaggio espressivo, quindi c'è ancora una forte componente di graffiti writing, possiamo parlare poi di muralismo e anche di mural advertising, oltre che alle opere di street art nel senso proprio un pochettino più figurativo rispetto all'evoluzione del graffiti writing. Quindi secondo noi è importante dire che ce n'è veramente per tutti i gusti, cioè sia per le persone che vanno alla ricerca di opere un pochettino più inediti, pezzi piccoli che vanno proprio scovati, sia opere più grandi, quasi anche alcune mastodontiche, figurative, che quindi possono essere apprezzate da un pubblico più ampio che magari è meno esperto del settore.
Com'è stato articolato il libro?
Abbiamo iniziato a scriverlo a gennaio del 2022, ma avevamo già molto chiaro tutto perché appunto con il nostro progetto editoriale Travel & Art lavoravamo all'ambito della città da quasi 6-7 anni. Quindi abbiamo deciso di creare una guida che fosse su base nazionale, quindi ha veramente una forte copertura regionale. Non ci sono ancora tutte le regioni, ma la stragrande maggioranza sì. E poi l'abbiamo diviso all'interno di ogni regione per località. Quindi ci sono sia le grandi città, che uno si può aspettare come Milano, Torino, Napoli, ma si passa anche a borghi veramente con 200 abitanti. Quindi abbiamo proprio cercato di creare un itinerario turistico che partendo da una base regionale permettesse alle persone di decidere come voler viaggiare, quindi viaggiare magari all'interno di una grande città, ma anche viaggiare alla scoperta di quelle che noi chiamiamo da un lato le periferie urbane, quindi quelle che possono essere comunemente considerate le periferie, ma anche le periferie rurali, quindi tantissimi borghi che negli ultimi anni hanno deciso di investire sull'arte pubblica e hanno creato veramente dei progetti straordinari.
Ecco, a questo proposito, com'è il rapporto delle comunità locali con gli artisti, le artiste e le loro opere?
Varia molto, perché quello che può essere il rapporto che c'è tra una comunità locale di una grande città come Milano e quella di un piccolo borgo come può essere Stigliano in Basilicata, ovviamente è diversa. Però ti possiamo dire che la gran parte dei progetti che abbiamo visitato noi negli ultimi anni hanno un fortissimo coinvolgimento della comunità locale, per una serie di motivi. Innanzitutto perché molti progetti nascono per rispondere ad una serie di esigenze, alcuni appunto per combattere un po' lo spopolamento delle aree interne. Alcuni progetti di arte poi sono diventati continuativi nel tempo, hanno dato la possibilità a molti ragazzi giovani di avere anche una nuova forma di lavoro. Quindi ci sono tanti punti di forza, anche se noi ribadiamo sempre che da sola l'arte urbana non può bastare a rigenerare un luogo. Però le comunità locali hanno aspettato questi progetti con grande entusiasmo, un po' perché hanno visto artisti, sia italiani ma anche artisti da tutto il mondo, arrivare in queste località e voler vivere insieme a loro, quindi avere proprio un'esperienza di residenza d'artista. E quindi questa è sicuramente una fonte di arricchimento culturale importante da ambo le parti. E poi per le persone del luogo è possibile quindi tramandare delle tradizioni che altrimenti spesso e volentieri purtroppo vengono perdute, per affezionarsi sempre di più al proprio quartiere, per aumentare il senso di comunità, perché accogliere l'artista, preparargli il pranzo, partecipare alle occasioni pubbliche in cui magari un'opera viene presentata, in cui l'artista racconta quello che ha realizzato, permette sempre di più di incrementare dei legami sociali che già ci sono e in alcuni casi hanno solo bisogno di essere, tra virgolette, ricordati.
Ci date tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Il nostro sito web www.travelonart.com, trovate informazioni anche sul nostro profilo Instagram Travelonart, sito web della casa editrice Polaris Editore.
Il libro Street Art in Italia, viaggio fra luoghi e persone. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi di Travel on Art. A presto!
Grazie a voi! A presto, grazie!
Siamo allo spazio dell'agenda per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Questa settimana torniamo a vedere un po' ciò che offre il teatro, la danza, la performance. A Roma ormai non è più facile così, è semplicissimo parlare di teatro e basta. Insomma, siamo molteplici, andiamo a vedere molte più cose, quindi l'offerta si fa decisamente più sfaccettata. E dunque, calcolando che siamo sempre all'interno del periodo di Roma Europa Festival, quindi quel periodo in cui sembra che Roma sia un po' davvero una capitale anche delle arti, in realtà sapremo presto che non è vero e che insomma siamo diventati ben altro, a partire dal Teatro Nazionale, Teatro di Roma, che non dà segni di vita, ma ciò che è grave né agli addetti ai lavori, né agli artisti e nemmeno ormai più agli spettatori che vorrebbero sapere informazioni, se ci sarà un abbonamento quest'anno, se c'è una stagione, qualunque cosa ci sia. Insomma, piuttosto grave la situazione a quasi ottobre. In ogni caso, andiamo a vedere un po' che cosa ci offre la settimana. È proprio il Teatro di Roma che proprio per quest'ultima settimana ci offre un ultimo appuntamento con l'estate romana, fino a fine settembre ancora è estate, almeno per il comune, sicuramente per i bandi dell'estate romana. In ogni caso, domenica 2 ottobre alle ore 18, uno spettacolo cult di circo teatro comico musicale che stanno in tutto il mondo, di Teatro Necessario, Clown in Libertà. Tre pagliacci che stupiranno grandi e piccini, ecco, quando viene detto così, grandi e piccini, sempre un po' l'orticaria, però insomma, in effetti si spera che acrobati e funamboli, insomma, sappiano divertire, farci rispetti e farci ridere, insomma. Tutto questo sarà domenica 2 ottobre al Teatro India, se non sbaglio, perché non è sempre al Teatro India. Detto questo, andiamo a vedere, c'è ancora Inventaria, insomma, chiaramente la seconda settimana, quindi entra nel vivo il festival, che per questa settimana propone un lavoro in concorso in anteprima nazionale della regia di Ivano Picciallo, che si chiama Sembra Amleto. C'è anche lo spettacolo di Pietro Datto, il direttore della rassegna, compagnia Dove, Come, Quando, con Flavia Germana Delizis, che si chiama Cascando, Showcase, mentre invece a seguire verranno presentati i testi finalisti da Drammi di Forza Maggiore, che è lo show che insomma sarà presentato il 2 ottobre. Tutto questo avverrà a Teatro Sofia. Ecco, questo fine settimana ci vedremo a Teatro Sofia per Inventario, ma poi questo andrà avanti fino alla metà di ottobre. Dunque, per quanto riguarda invece i rumori di passi sul confine d'acqua di Patrizia Menichelli, Lungo le rive del Tevere è uno spettacolo che insomma 1-2 ottobre si presenta nelle caratteristiche di passeggiata performativa alla scoperta dei confini, una sorta di viaggio intimo. Appunto, le rive del Tevere ospiteranno questi rumori di passi sul confine d'acqua di Patrizia Menichelli sabato 1 ottobre e domenica 2 in due orari alle 15.30 e 18, 9.30 e 12 su prenotazione che invito a fare presso, andare a vedere insomma il sito di arsinteatro.it o la pagina Facebook Arcadia Arsin, che è dove insomma ci saranno le informazioni per prenotarsi e fare questa esperienza particolare sul Tevere. Poi c'è un Macbeth da William Shakespeare questa settimana, dal 1 ottobre fino al 9, quindi sarà anche la settimana successiva. Teatro Cometa Off, l'adattamento è a cura di Alessandro Sena. Ci saranno molti attori, segnalo Manuele Salvati, Clara Morlino, che al Teatro Cometa Off porteranno questo capolavoro di Shakespeare del 1623. E il Macbeth in questa edizione è ostaggio di sentimenti legati a una grande ambizione che insomma ricerca, la ricerca del potere personale e da conseguire con tutta la possibile perfidia senza la minima remora, insomma, e fino al conseguente finale, ultimo senso di colpa. Questo è il tema di Macbeth in una scenografia però minimalista e di un universo tra Oriente e l'Occidente. Primo al 9 ottobre, Teatro Cometa Off per Macbeth. Per quanto riguarda invece Scenes with Curse di Miriam Betty, è iniziato il 22 settembre ma sarà fino al 2 ottobre un altrove teatro studio con la regia di Martina Glenda, ed è un lavoro che abbiamo già presentato. Un appartamento, due ragazze si guardano le spalle l'un l'altra, non hanno intenzione di cedere ad uno schema di vita in cui qualcuno ha deciso per loro. Chissà cosa succederà quando tutto questo verrà un po' scompaginato. Al Teatro Vascello, questa è la settimana dell'arrivo del cinema dell'Odeon Theatre, con dal 26 settembre al 2 ottobre, quindi già da ieri, appuntamenti dedicati all'Odeon con Tebe al tempo della febbre gialla, il testo della regia di Eugenio Barba, nazionale appunto al Teatro Vascello, mentre invece è stata organizzata una piccola rassegna, la Sala Troisi, non lontanissimo in effetti, della produzione cinematografica dell'Odin, sabato 1 ottobre 2022, quindi sul sito del Vascello per andare a vedere i particolari di questo appuntamento, di questo doppio appuntamento. Già detto di Sempre più fuori del Teatro Quarticciolo, mentre invece questa settimana al Lido di Ostia, al Teatro Lido di Ostia, il 2 novembre, in occasione dell'anniversario della morte di Pasolini, uno spettacolo piuttosto interessante scritto da Tommaso Tellung e Alfredo Angelici, Padre Nostro, diritto allo scandalo, è basato su testi originali e diverse interviste di Pasolini. La drammaturgia è integrata da una raccolta di testimonianze verbali, come una sorta di podcast di cittadini romani chiamati a esprimersi secondo la loro coscienza su temi scandalosi, appunto, che sono quelli su cui Pasolini aveva fondato proprio la propria speculazione, diciamo, artistica, culturale, filosofica. Sessualità, potere, rapporti tra Stato, mass media e cittadini andranno poi a ingrossare questo discorso attorno al Padre Nostro, il diritto allo scandalo. Teatro del Lido di Ostia, Teatro Tor Bella Monaca il 2 ottobre, mentre invece replicherà al Teatro del Lido di Ostia il 2 novembre. Ma il 2 ottobre, avevo anticipato un mese nella mia testa, questa domenica 2 ottobre sarà al Teatro Tor Bella Monaca alle ore 18, quindi appuntamento secondo me da non dimenticare assolutamente. Come da non dimenticare che inizia Interazioni, il festival in più luoghi, Goethe Institute, Teatro Palladium, Villetta, Social Club o Studio, 30 settembre, 8 ottobre, la direzione artistica è quella di Salvo Lombardo, e questa settimana appunto andremo a cominciare con negli spazi del Goethe Institute con la rassegna di video arte intitolata Monuments and Plaques. Poi seguiranno, insomma, appuntamenti in altri spazi, però insomma ci saranno anche degli appuntamenti teorici attorno a questa proiezione di questa settimana. Quindi invitiamo a vedere sulla pagina di interazioni il programma completo di questo nuovo festival dedicato alla videoarte, alla performance, alla danza e a quant'altro. Per quanto riguarda invece il teatro un po' più classico, c'è il ritorno a Roma della compagnia Buciria Teatro con la regia di Joele Anastasi e con Immacolata Concezione, questo lavoro incentrato ovviamente sulla figura dell'Immacolata Concezione, ma in realtà la storia di un microcosmo siciliano fatto di omertà, violenza, presunzione, ma anche di una autenticità tipica della carnalità dell'isola. E dal 27 settembre, quindi da questa sera fino al 2 ottobre, al Sala Umberto di Roma, quindi questo è uno spettacolo in cui rivedremo la compagnia che abbiamo imparato ad apprezzare nel recente passato. Per quanto riguarda poi invece il teatro di Roma, ancora è presto per dirlo, perché si tratterà di attendere gli appuntamenti del Festival Contemporaneo Futuro dal 6 al 9, quindi ci sarà da attendere, ma ospiterà il Teatro di Roma ancora, il Roma Europa Festival, quindi con cui chiudiamo questa panoramica. E questa settimana andremo a vedere la relazione tra musica e teatro con i Madrigali di Claudio Monteverdi, presentati appunto al Teatro Argentina, 27 settembre, questa sera alle ore 21, per questi Madrigals in prima nazionale, Benjamin Abel Meirage, che disegna con un terreno di ricerca originale e fluido tra passato, presente e futuro. Quindi, insomma, va a recuperare i Madrigali guerrieri e tamorosi di Claudio Monteverdi per misurarlo, diciamo, alla creatività più contemporanea dell'art pop musicale, con Dun Kanda, collaboratore di Björk, tra i compositori che stanno contribuendo alla reinvenzione del suono in questa epoca contemporanea. E quindi questo spettacolo sarà al Teatro Argentina. Poi Jan Martens presenta all'Auditorium Parco della Musica 28-29 settembre questo Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones, che alle ore 21 all'Auditorium Parco della Musica andrà a portare un inno alla ribellione, alla disobbedienza civile, alla resistenza, alla marcia verso il progresso. Il coreografo Fiammingo non sapeva di venire a presentare lo spettacolo in Italia proprio adesso, ma mi sa che se ne accorgerà presto. Per quanto riguarda le altre offerte di Roma Europa Festival, segnalo poi il lavoro probabilmente più interessante, ma prima dico che dal 30 settembre al 2 ottobre c'è da andare a vedere sul sito, perché ci sarà sicuramente la presentazione di Kids, che è al Mattatoio, sarà tutta la versione dedicata a spettacoli per l'infanzia e comunque per le nuove generazioni, ma assolutamente da non perdere, questo da segnare con la penna rossa, al Teatro Argentina per Roma Europa Festival, la prima nazionale di Tristan Beauty, Miro Rau, questo grande artista internazionale svizzero-belga, diciamo, che presenta questo lavoro dedicato all'addio, al lutto, alla morte, ma anche alla memoria, alla solidarietà davanti ai momenti finali di un'esistenza. Ci sono quattro attrici e quattro attori in dialogo con una donna che ha deciso di procedere all'eutanasia, e quindi sono lì a parlare del tema con lei mentre sta per fare il passo più importante della sua vita, quello che alla vita stessa metterà fine, giovedì 29 e venerdì 30 al Teatro Argentina, sul sito Roma Europa Festival, per tutti quanti i particolari. E per questo direi che è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.